Allora ci sono Diego della redazione Contropiano e Vincenzo Migliucci dei Cobas di Roma. Giorgio Cattei arriverà con un po' di ritardo.
Va bene, niente, per pochi intimi va bene lì stesso, l'argomento è un po' tozzo, l'argomento sappiamo che è un po' tozzo, parlare di crisi economica in un ambiente godereccio è ovvio che sembra un po' una iazza. Allora, quando proponemmo, c'è un po' una baraonda, quando proponemmo questo dibattito, era fondamentalmente per inquadrare la questione del fascismo, dell'antifascismo, anche in una dimensione politica economica della vita italiana, no? Per spiegare anche da un punto di vista sociale perché c'è l'emergere di una nuova destra oggi nel paese. Noi abbiamo vissuto, almeno negli ultimi 20 anni, una trasformazione del paese, una trasformazione da un punto di vista istituzionale, rispetto a una serie di leggi che hanno modificato gli assetti amministrativi, pensiamo al federalismo, pensiamo a un accentramento di poteri sul piano locale, sul piano nazionale. Al tempo stesso abbiamo visto la nascita di nuove formazioni e qua non parlo specificatamente di tutto quello che sono i cascami della destra neofascista, da Casa Pound, Forza Nuova o quant'altro, ma parlo di quello che noi chiamiamo il moderno blocco reazionario di massa. Cos'è il blocco reazionario di massa? Per spiegare, diciamo, questo insieme, dobbiamo fare un passaggio storico. L'Italia, sappiamo tutti, uscì dal fascismo in una transizione, diciamo, non lineare. Arriva la Repubblica, arriva una Repubblica Costituzionale, una serie di forze politiche popolari, però quello che era il vecchio blocco sociale reazionario di un tempo, cioè rappresentato dalle formazioni fasciste e quant'altro, vediamo come da un punto di vista dell'impresa, da un punto di vista di gran parte di quello che era l'amministrazione locale, da quello che rappresentava le forze armate in questo paese, in realtà ci fu un passaggio indolore, cioè da un regime ad un altro. Al tempo stesso però questo blocco venne compresso da quello che erano le forze costituzionali di questo paese. Pensiamo al ruolo che hanno avuto i vari partiti di massa, no? Ma dalla Democrazia Cristiana al Partito Socialista al Partito Comunista, no? Per riuscire a contenere questo blocco, al di là del giudizio ovviamente negativo o positivo che possiamo dare di queste formazioni. Noi oggi abbiamo al governo, paradossalmente, i rappresentanti di quel blocco reazionario che negli anni 70 avevano una posizione immediatamente eversiva. Pensiamo a Fini, no? Fini rappresentava. Era membro attivo, un dirigente del movimento sociale, una formazione che si pose fino alla fine degli anni Ottanta in una dimensione fortemente eversiva per quanto riguarda l'ordine costituzionale italiano, no? Era un po' il brodo di cultura di tutto, poi l'eversione nera. Ma pensiamo anche allo stesso Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, per sua stessa ammissione, era un membro della P2. Quindi un'altra delle componenti eversive di questo paese. Di fatto con la Seconda Repubblica noi abbiamo al governo quelli che erano le forze eversive di questo paese, cioè che per almeno 40 anni hanno fatto una lotta sotterranea, più o meno sotterranea, anche militare, no? Diciamo, in questa nuova fase si trovano non solo in emersione, ma si trovano anche a governare la società. Questo è ovvio che quando facciamo questo tipo di analisi non arriviamo, diciamo, all'estremizzazione di questo concetto, cioè non è che parliamo di nuova fascistizzazione della società o che c'è il fascismo in Italia, cioè la storia non si ripete mai, cioè nel senso si trasforma ovviamente. Però è singolare come un certo tipo di destra in questo paese che fino a 20 anni fa aveva una dimensione immediatamente eversiva, oggi è una destra di governo. Questo diciamo, lo diciamo come presupposto, cioè come quadro d'insieme. Questa dinamica trova una sua accelerazione negli attuali processi di crisi. Allora, quando si parla dei processi di crisi, che credo non possiamo solo indicare come finanziari, ma sono anche del sistema produttivo, un tempo si sarebbe detto del sistema, no? Cosa provoca una crisi di sistema? Provoca sicuramente uno scollamento fra quello che era il consenso rispetto a un modello. Messa in modo così generico questa frase, uno direbbe immediatamente, va bene, se c'è una crisi di consenso del sistema, questo offre alla sinistra, antagonista di classe, chiamiamola come vogliamo, delle possibilità, no? Di entrare, di dire la sua. Oggi invece vediamo come questi processi di crisi vengono governati da destra, vengono utilizzati per implementare questo blocco sociale reazionario di massa. Quindi con un utilizzo altamente politico della crisi. Dirò sicuramente banalità, cioè pensiamo all'utilizzo della lotta fra poveri, no? Che viene fatto in questo paese. Cioè il fascismo cosa utilizzava? Il fascismo utilizzava il pericolo rosso. Potevano essere i comunisti, gli anarchici, i socialisti, il movimento sindacale. Noi oggi vediamo traslato il problema alle fasce immigrate e alle loro, fra mille virgolette, anche rappresentazioni più politiche. Cioè pensiamo a tutta la canea che si è creata attorno alle manifestazioni sulla Palestina per il problema degli islamici, no? O come utilizzano di volta in volta il problema del terrorismo, anche lì mettendolo fra mille virgolette, islamico. Quindi utilizzano, utilizzano questo processo di crisi, questa crisi di consenso, in realtà per implementare la loro capacità d'espansione, utilizzando la contraddizione della guerra di concorrenza fra lavoratori, come possono essere gli italiani e gli immigrati, e sfruttando a loro vantaggio anche la nuova dimensione della competizione globale. Dopo 20 anni che ci hanno raccontato che lo Stato non doveva esistere, che c'era il libero mercato, che c'era addirittura la teoria dell'impero, non era solo proposta da alcuni settori di sinistra, ma veniva sdoganata anche dai settori di destra, no? Un mondo unico. Oggi invece ci troviamo dentro una competizione globale dove gli Stati riacquisiscono la loro dimensione politica, economica, militare importantissima, e dove riprendono piede, diciamo, ipotesi neocorporative, neoprotezioniste, cioè quindi di irrigidimento delle frontiere, che non riguardano solamente, ahimè, le drammatiche vicende degli immigrati, degli sbarchi, ma riguardano proprio anche le scelte economiche del paese. Bene, questo è il brodo su cui prende corpo, piede, forza il blocco sociale reazionario di massa. E utilizzo proprio il termine blocco sociale reazionario di massa perché stiamo parlando non di una minoranza che può utilizzare le televisioni, può utilizzare l'informazione, ma stiamo parlando di una comunità che ha acquisito una sua dimensione identitaria, una sua capacità anche popolare. Pensiamo anche all'arco di forze, come ho detto, escludiamo per un attimo proprio l'estrema, no? Da Casa Pound, Forza Nuova, proprio i nazisti vecchio stile, più o meno vecchio stile. Pensiamo ai moderni partiti del centrodestra. Il tentativo di partito unico che si è avviato quasi neomonarchico, che può essere il PDL, o sicuramente, almeno per me, fra i nuovi partiti della destra, quello più interessante che può essere la Lega Nord, e la capacità che ha avuto questo partito di lavorare sul piano dell'identità, sul piano di una nuova memoria collettiva da regalare, da diffondere nel paese. Quindi per cementificare questo blocco sociale. Pensiamo al lavoro enorme che ha fatto la Lega, che ormai è anche già sdoganata, ha passato tranquillamente il Po, cioè nelle precedenti elezioni la Lega, pensiamo solamente anche ai comuni qua dell'Interland di Bologna, si attesta sull'8 o il 7%, e rispetto alle proiezioni che la danno tranquillamente sopra il 10 anche nella città di Bologna. Cioè, quindi siamo entrati a pieno titolo nella Padania della Foglia di Maria con una cosa in più, insomma, dei leghisti. questa formazione ha avuto la capacità, come ho detto, di creare una memoria, di dare identità a questo blocco, cioè mettendo assieme più pezzi, mettendo assieme i pezzi, come ho detto, di un neoprotezionismo economico, mettendo assieme i pezzi di una neopolitica coloniale. Quindi non siamo di fronte, come ho detto, alla, ragionando per quanto riguarda la destra in termini complessivi, a una, a delle minoranze agenti, cioè estremiste, così, ma stiamo ragionando invece di un progetto complessivo sociale che sta attraversando il paese, che fa una sua egemonia. Noi con un'espressione ogni tanto diciamo che i compagni sono rimasti ancora al piccolo mondo antico quando ragionano sul concetto di egemonia in questo paese, no? Ancora abituati a credere che in questo paese esiste un'egemonia di sinistra, da un punto di vista culturale, da un punto di vista di formazione. Bene, la destra in questo paese è riuscita ad acquisire quasi una dimensione gramsciana. Guarda, se leggete un saggio di Bossi, lui addirittura c'è un intero capitolo dove riattualizza in termini padani Gramsci, dove dice i comunisti avevano ragione, cioè dobbiamo costruire le case matte. Per chi ha dimestichezza con Gramsci, Gramsci parla, cioè, di costruire delle roccaforti, no? Disseminate in mezzo alla società per riuscire ad attraversarla completamente, no? E i leghisti fanno questo. Quindi ci troviamo di fronte non solo a un blocco sociale che è di destra, che ha una sua identità, una sua forza, una sua capacità anche di parlare con settori popolari. Sempre qua al nord pensiamo allo sviluppo che ha avuto il SIMPA, il sindacato della Lega, o l'UGL. Ma anche sulla dimensione prettamente culturale. Quindi quando si affronta, proprio che siamo in un meeting antifascista, no? Il problema del perché oggi, ahimè, siamo noi in minoranza. Cioè noi dobbiamo iniziare anche a pensarci, purtroppo, che non rappresentiamo più la maggioranza. Cioè, ma non solo la maggioranza numerica, che forse in questo paese non l'abbiamo mai avuta, più o meno, cioè nel senso, ma non rappresentiamo neanche più la maggioranza da un punto di vista di intellettuali, di capacità culturale di questo paese. Cioè sono riusciti a scippare anche quell'altro pezzo. Ovvio, di fronte a questo scenario che ho fatto un po' drammatico, nel senso, noi pensiamo che gli strumenti che a sinistra dovremmo darci dovrebbero essere riadeguati. Cioè, se noi diciamo che oggi c'è una capacità di massa della destra in questo paese, che come ho detto, al di là della pericolosità fisica che possono avere Forza Nuova, Casa Pound, non riteniamo secondaria il problema anche fisico che può avere un militante di sinistra oggi in questo paese di fronte a un militante di Forza Nuova o, cioè, proprio i neonazisti. Però secondo me è più interessante ragionare sull'altro pezzo, cioè questa dimensione di massa che ha la destra, magari che non è quella del gagliardetto del Duce, che non è quella del nostalgico del ventennio, ma è proprio di una nuova destra complessiva. Ora, se questo è vero, noi bisognerebbe interrogarsi su quali devono essere gli strumenti nostri per provare a scalfire, diciamo, questo contesto. Io sono di Bologna, con alcuni compagni mesi fa abbiamo messo su un gruppo di inchiesta che si chiama Gruppo di Studio sull'Emilia Romagna, dove studiavamo la nostra città Bologna, no? Che per gran parte credo ancora dell'Italia viene considerata una città rossa, no? Ora, al di là che c'è stato Cofferati o anche prima le altre gestioni e tutto, quindi già eravamo in fase calante. Però noi siamo partiti da un altro punto, per dire questa fine dell'egemonia di sinistra e questa nuova comunità che è comparsa, come, diciamo, i meccanismi sociali che una regione rossa come la nostra, cioè quindi con un patto a tre, no? Pensiamo alle forze sindacali, l'impresa e l'amministrazione, cioè ragionavano di concerto, rompendosi questo meccanismo, si rompe, diciamo, quella vecchia comunità che aveva fatto anche cose positive, no? Cioè, nel senso, questa amministrazione comunque aveva permesso uno stato sociale solido e quant'altro, e almeno una vita civile accettabile. Rompendosi questo modello, noi ci troviamo anche in una città come Bologna, quindi con una tradizione antifascista, con una tradizione di sinistra, cioè io sono di sta regione, io vengo peraltro nello specifico da una città, Reggio Emilia, dove il Partito Comunista prendeva il 70%, cioè quindi erano cioè dove il restante era suddiviso in tutto l'arco parlamentare, no? Per fare un'idea. Bene, è ancora di più interessante analizzare in una regione come la nostra, dove quel blocco sociale reazionario di massa in realtà ha gambe, ha corpo, cioè inizia ad aggredire la società, inizia ad ipotizzare un suo piano di intervento strategico su come si governa una regione, su come si deve gestire l'immigrazione, su come si deve gestire la forza lavoro. Ho fatto questo inciso sull'Emilia Romagna perché secondo noi è paradigmatico, no? Cioè è più semplice, noi crediamo, ed è anche forse più semplicistico quando si dice che c'è la svolta a destra in questo paese, pensare a regioni tradizionalmente bianche come il Veneto o settori del mezzogiorno in Italia. Ma quando noi vediamo questi meccanismi in regioni, virgolette, rosse, come la Toscana, la Liguria, l'Umbria o l'Emilia, ci dà la cifra di quanto in realtà questo processo sia andato avanti. Ora, come ho detto prima, di fronte a tutto questo, la domanda che ci dobbiamo porre è come possiamo incrinare questo meccanismo. Iniziative come queste vanno benissimo, cioè quindi rimettere al centro la pluralità delle culture della sinistra, rimettere al centro tutti i nostri saperi, anche i nostri sogni, no? Questo è un meeting delle culture antifasciste, volutamente credo che i compagni abbiano utilizzato questa dicitura. Però bisogna anche domandarsi, cioè oltre a parlare di noi, cioè oltre a valorizzare il nostro, cioè come si fa a riaggredire il terreno sociale su cui questo blocco sociale invece reazionario ci sta togliendo pian piano, pezzo dopo pezzo, il terreno. E questo, io ve lo dico molto francamente, non è una questione di lotta fra fazioni, cioè come ho detto c'è il problema militare con Forza Nuova, Casapando, quant'altro, però non si affronta, cioè si può anche affrontare a pattoni, come si dice, cioè a schiaffi, però il problema è politico, cioè è come riuscire a rubare terreno alla destra in questo paese. E per rubare terreno alla destra in questo paese bisogna anche noi iniziarci a sporcare le mani dentro le contraddizioni che vivono i vari segmenti sociali e fare anche scelte drastiche di decidere dove di volta in volta stare. Mi spiego meglio. Oggi, proprio perché viviamo in un periodo di turbolenza economica, questioni come il lavoro, la questione del diritto alla casa, la questione del diritto al sapere acquisiscono una dimensione molto più importante di un tempo, anche in una regione come Bologna che non aveva per esempio apparentemente mai vissuto il problema della disoccupazione. Noi fino a pochi anni fa avevamo una disoccupazione quasi da deder, del 3%, vuol dire il tempo che perdevi il lavoro e ne prendevi subito un altro al volo. Oggi si parla che gli indici di disoccupazione iniziano a superare il 5%, che sembra una cifra bassissima se paragonata ad altre province, ad altre città, ad altre regioni. In realtà per quanto riguarda invece quella comunità sociale che vi dicevo prima di Bologna è uno stacco incredibile. Quindi arrivando a bomba, io credo che se oggi dobbiamo parlare di svolta destra in questo paese e di come questa svolta destra è stata implementata dalla crisi e come la destra ha utilizzato la crisi, dobbiamo pensare invece come la sinistra può utilizzare la crisi a suo vantaggio, come una crisi di sistema, quindi anche una crisi di identità, dei valori di questo sistema, devono diventare un elemento di forza nostra, non di debolezza, e quindi non dobbiamo rincorrere, cioè bisogna provare a ipotizzare una roba in avanti. E anche lì senza inventarci, cioè in realtà già abbiamo in questi anni settori sociali di questo paese hanno provato, io penso ai sindacati di base, penso alla realtà dei centri sociali, hanno provato a dare un'altra ipotesi indipendente, no? Cioè di un modello diverso, di un modello di intervento, di un modello di relazioni sociali diverse, di indipendenza dal vecchio quadro politico, istituzionale, sindacale, concertativo di questo paese. Oggi però abbiamo bisogno di un passaggio ulteriore. Oggi abbiamo bisogno, proprio per riuscire a strappare, diciamo, questa egemonia della destra che sempre di più entra nei nostri territori, sui posti di lavoro, abbiamo bisogno di pensare, per quanto riguarda tutte quelle soggettività politiche, sindacali, sociali che si muovono, non con una somma, non in modo aritmetico, no? 1 più 1 più 1 fa 3. In politica la matematica non esiste. In politica 1 più 1 a volte fa meno 1, fa 0, può fare anche 10. Bisogna riuscire a fare uno scatto politico in avanti. Bisogna riuscire a pensare di creare delle cerniere effettive che legano i vari settori sociali, le varie contraddizioni che stiamo vivendo, offrendo degli spunti, come dicevo, in avanti. E concludo con alcuni esempi per farvi capire, insomma, cosa noi pensiamo. Insomma, noi con una formula abbiamo chiamato questa nuova modellistica quella che potremmo definire di un sindacalismo metropolitano, cioè di una capacità di contrattazione collettiva di vari pezzi della società, cioè dal piano aziendale al piano territoriale. Quindi che rubi alla destra la possibilità di intervento dentro quello che dovrebbe essere il nostro blocco sociale di riferimento. Pensiamo alle contraddizioni che i compagni che, per esempio, intervengono sulla casa si vivono tutti i giorni, no? Quando organizzano degli sfrattati dove si trovano italiani e immigrati, e dove anche nelle associazioni di inquilini, anche nei collettivi di lotta degli immigrati, degli italiani, quando la prima cosa che ti dice un italiano è: io sono con voi, faccio le lotte, occupo pure le case, però mica con gli immigrati, cioè, nel senso, la casa prima agli italiani. La stessa cosa te lo può dire un lavoratore: il lavoro prima agli italiani, poi dopo a loro. O tu riesci a rompere quel tipo di dimensione lì, non tanto da un punto di vista morale, siamo tutti antirazzisti ovviamente, la classe unita, cioè vive i grandi principi, la bandiera del socialismo, tutto quello che volete, però bisogna risponderlo sul piano concreto, bisogna riuscire a rompere questo meccanismo offrendo un terreno di solidarietà effettiva, cioè di concretezza di quello che noi chiamiamo l'unità. Io vi faccio questo esempio su Bologna. Durante alcuni sfratti, i compagni che si occupano di un'associazione di inquilini legata al sindacato di base in questa città hanno portato le famiglie di italiani agli sfratti degli immigrati e viceversa, con magari gente che apparentemente non voleva neanche gli immigrati in casa, no? Ma davanti all'ufficiale giudiziario, davanti alla polizia che gli entrava in casa, diceva: vabbè, meglio che ci siano 3 o 4 famiglie di immigrati che mi danno una mano che rimango da solo. È un esempio stupido, se volete, però noi crediamo che lì riesce a rompere, come ho detto, quel meccanismo di egemonia della destra, quella capacità di fare questa guerra fra poveri. E a volte serve più quello che 1000 volantini sulla questione razzismo, no? Razzismo sì, cioè quanto gli uomini sono tutti uguali, quanto è bello il creme, quanto è bello il bianco. Perché bisogna mettersi nell'idea che, come ho detto, in questo paese la destra non solo ci ha scippato il concetto di egemonia e quindi tutto il discorso culturale, di prospettiva, di fase, cioè quindi una visione complessiva della società, che noi tuttora come sinistra, ahimè, manchiamo, ma ci ha strappato, e questo è ancora più importante secondo me, la capacità di intervento in quel settore sociale che doveva essere il nostro terreno naturale, cioè di intervento, cioè il nostro referente naturale, quello che anche noi, alcuni di noi sono soggettivamente. Ho concluso.
Buonasera, sono Vincenzo Migliucci della Confederazione Cobas, vi ringrazio di questo invito, l'argomento è, come dire, intrigante, non è nuovo. Credo che all'ordine del giorno di questa vicenda che è chiamata crisi, quelli che possiamo considerare i meno abbienti, che sono moltiplicati per 100, da quando ho cominciato io a far politica, ormai tanti anni fa, 40 anni fa, la vicenda ovviamente del che fare se la son posta da sempre. e quel, insieme a quel che fare hanno sicuramente individuato se le istituzioni o meno sono dalla loro parte. Sciogliendo questa riserva immediatamente, no, non sono dalla loro parte. Avendo un interesse ad organizzarsi, e prima un'organizzazione comunque sia ce l'avevano, Partito Comunista, Sindacato, poi hanno scoperto che quel Partito Comunista e quel Sindacato non c'era più, o quantomeno non stava dalla parte loro. E allora, arrivando per tagliare e cucire, per dare spazio invece ad una chiacchierata tra di noi, a capire quanti contributi vicendevoli possiamo darci, io non credo che siamo dentro una storia in cui c'è un sistema reazionario di massa. Questa è dialettica, ovviamente c'era. Piuttosto siamo dentro una storia di restaurazione consensuale. Cioè le istituzioni, i partiti, le istituzioni cosa sono? Sono all'interno o all'esterno della Costituzione, sono i partiti, i sindacati, oppure il Parlamento ovviamente nelle sue articolazioni. Beh, queste istituzioni collaborano, cointemperano per fregarci tutti quanti, per dirla in breve, in sintesi. E allora non c'è una destra che si è appropriata ovviamente a scapito anche della sinistra di un contesto per cui siamo oggi dentro un'egemonia della destra nei confronti della sinistra, e che oggi quella che consideravamo sinistra ha abdicato a qualsiasi sua funzione, io me ne rallegrerei, salvo ovviamente che dobbiamo fare una fatica in più, per cui se nella generazione che ha dato un qualche contributo dentro questa Italia, che gli ha fatto vedere un po' di pepe al culo e ha dovuto scatenare in loro ovviamente una repressione formidabile, noi interpretavamo comunque il futuro, cioè la capacità di un'indicazione a carattere rivoluzionario, utopistico quanto volete, velleitario quanto volete, ma era questo, avendo come supposto una certa certezza che c'erano comunque dietro le nostre spalle dei pezzi di democrazia confermata. Nell'attualità quei pezzi di democrazia confermata, cioè quelli che sono i diritti fondamentali delle nostre libertà personali e collettive, il diritto al futuro, oggi questo non c'è più. Quindi a qualsiasi giovane rivoluzionario, a qualsiasi ribelle che oggi volesse interpretare qui la funzione di rottura all'interno di questa società, non compete solamente l'indicazione del futuro. Compete anche l'indicazione del presente, perché nel presente appunto c'è la negazione anche dei diritti democratici. Quindi attenzione, non è che si ripresenta qui in Italia a distanza di oltre 50 anni dalla resistenza quella concezione biunivoca togliattiana, il trattino tra democrazia e socialismo, sciolta immediatamente dal neo partito comunista, cioè quello di Berlinguer e degli altri, sotto l'ombrello della NATO, e quindi sull'abdicazione complessiva al sistema capitalistico dato. Ma anche Togliatti l'aveva già scelta, nonostante che mantenesse ideologicamente questa possibilità dell'attraversamento della democrazia per attendere a costruire il socialismo. Oggi tutto questo, c'è una cesura totale. Dentro questa cesura totale c'è appunto quella che io chiamo una restaurazione consensuale. E badate bene, la restaurazione consensuale non è che arriva con allora, arriva quantomeno ad una data che dobbiamo tutti quanti fissare, perché lì ci sono i prodromi di quello che succede oggi. La sconfitta dei lavoratori Fiat del dicembre del 1980 segna dal punto di vista materiale e dal punto di vista simbolico quello che sono i tempi attuali. Che cosa è successo in quel dicembre 70? In quel dicembre 70 c'è una classe operaia che concepisce, in virtù del fatto che c'ha dietro le spalle il 77, il 78, il 79, cioè un certo tipo di apice del contrasto nei confronti dello Stato, concepisce che o fa il salto della quaglia o perde. Quindi di fronte al maggior capitalista italiano, a colui il quale indica la strada del conflitto capitale-lavoro, e dentro quel conflitto capitale-lavoro la contrattualistica dei metalmeccanici, il contratto sociale che si fa attraverso l'uso dei lavoratori metalmeccanici per spingere in avanti il piccolo benessere italiano, viene meno da questo punto di vista. E allora lì ci sono due soggetti che indicano simbolicamente che è finita, che bisogna stare, non essere più il motore del capitalismo, ma di essere la soccombenza di fronte al capitalismo. Innanzitutto c'è il segretario del Partito Comunista. Berlinguer indica ovviamente che è arrivato il momento di essere completamente subalterni e succubi al capitalismo centrale, a quello che è il cosiddetto capitalismo riformista, agli agnelli della situazione, meglio dire ai romiti in questo caso, ma romiti è un manager. Dall'altra c'è il sindacato, badate bene, non il sindacato quello peggiore, quello più di destra, quello che dice sempre sì, ma addirittura una figura estremamente simbolica, il partigiano Bruno Trentin, che è segretario generale della CGIL, che davanti ai cancelli di Mirafiori, quando tutta la classe operaia di Mirafiori, in quel momento rappresentata dai 1500 del cancello di Mirafiori, dice: volete voi accettare 25.000 cassa integrati, futuri licenziati, eccetera? Tutti dicono di no. Bruno Trentin, quel filmato che avete visto 100 volte ripetere, mozione approvata. Ora è ovvio che lì è il tradimento, quello che si chiama tradimento nella veste più materiale e più simbolica possibile. Da quel momento potete fare tutti i passi possibili e immaginabili. C'è una sconfitta successiva. La classe operaia, quella classe operaia, quel movimento dei lavoratori, che è stato alleato del movimento studentesco, è una continua debacle. Da lì a pochissimo tempo si perde la scala mobile in un grande referendum. La scala mobile significa che oggi, dentro le buste paga, a oggi, mancano 580 euro su una busta paga di 1.200 euro. Capite cosa ha significato tutto questo? Un'ulteriore sconfitta materiale che fa sì che immediatamente dal 92 in poi, nel pieno craxismo, nell'accettazione di quel craxismo, si arriva direttamente a sostenere che c'è bisogno della precarietà. Se il movimento degli anni 70, il 77 in particolare, e successivi, hanno saputo rallentare la ferocia del capitalismo a livello mondiale, che aveva già deciso che ha bisogno di una classe generale di subalterni, di un esercito di riserva infernale, fatto ovviamente di operai, di precari operai, ma anche di immigrati, eccetera, per abbassare completamente il costo di lavoro, per ridurre la soccombenza complessiva. Beh, se quel movimento lo ha ritardato per 10 anni, quando arriva la sconfitta simbolica, quando non si è in grado a reagire di fronte all'enorme repressione, quando 20.000 compagni trovano le galere, trovano le leggi eccezionali, beh, le leggi eccezionali, le leggi di emergenza che tuttora sono in vigore, la legge che permette ai poliziotti di entrarti dentro casa, di processarti, di darti l'associazione sovversiva, di mandarti ovviamente sotto processo per qualsiasi tipo di reato sociale iscritto dentro la Costituzione. Noi abbiamo ancora il codice penale, che è codice Rocco, che è contro la Costituzione italiana. Cioè, se la Costituzione italiana mi indica tutti i diritti fondamentali, tu hai diritto al lavoro, hai diritto al reddito, hai diritto alla scuola, hai diritto alla salute, hai diritto al futuro, hai diritto alla casa, hai tutti i diritti possibili, lì sta iscritta nella Costituzione, e il codice penale ti dice: se tu vai a occupare io te do 10 anni, se tu lotti contro con un picchetto io te ne do 5, se tu fai una lotta contro il proibizionismo te ne do 4+2. Quindi capite bene in quale situazione viviamo qui in Italia. Allora, se il concetto cerco di sviluppare è quello della restaurazione consensuale, due leggi me lo indicano. La Turco-Napolitano, una legge proibizionista ovviamente, che mi indica che i giovani, il futuro deve essere soccombente, deve stare sotto schiaffo, perché un pezzettino di fumo o qualsiasi alter ego da parte loro deve essere represso in qualsiasi misura. In virtù invece di una mancanza di dialettica ti trovi sotto schiaffo completamente. L'altra, la legge Treu e successivamente la legge Biagi, dice che siamo tutti precari, e la precarietà si inviluppa ovviamente di passo dopo passo attraverso questa mercanzia della perdita di un valore collettivo, che è quello ovviamente della rivolta nei confronti dello stato presente delle cose. Tutto è soccombenza. Arrivano al governo o i governi di centrosinistra o i governi di centrodestra, come dire, c'è solo le facce forse che fanno meno schifo, c'è solo la parola, ma la parola spesso a noi che ce ne può fregare di meno. La parola è più truce ovviamente quella del fascista che perché si porta presso la sua cultura di fascista, eccetera. Ma poi vediamo quanta ambiguità c'è nel Fini, no? Che fa, che qualcuno di noi ha cominciato a chiamarlo, tra virgolette, il compagno Fini, in virtù ovviamente delle individuazioni che certe passaggi, come dire, immediati all'interno della società non passerebbero, perché la società comunque sia sta molto più avanti della classe politica che noi abbiamo dentro quel Parlamento, eccetera. Tutto questo, badate bene, ci rimanda ad una condizione di individuare non il meno peggio all'interno di questa società. Tutte quelle che sono state ovviamente le culture del passato avevano ragione d'essere, ci mancherebbe altro. Volete che la cultura antifascista su cui abbiamo fondato la nostra base per creare quel futuro di cui dicevo, quella rottura all'interno dell'assetto capitalistico, noi la perdiamo. Quei valori fondativi ovviamente di quell'avvio della Repubblica noi la perdiamo, ma ci mancherebbe, fanno parte del nostro DNA. Ma se dovessimo sacralizzarli, metterli in un museo come le hanno musealizzati ovviamente gli antifascisti per farne carne di governo, per diventare loro la mercanzia, per usurpare ovviamente quello che avevano come diritto i cittadini qui in Italia, il futuro, i giovani attuali, eccetera, avremmo già perso in partenza. Il problema reale è creare le condizioni che tutto questo insieme di istituzioni non ci appartengano. Non ci appartenevano negli anni 70, ma immaginate, possono appartenerci oggi? Possono appartenerci questi insieme di porcherie, di vigliaccherie, di sciamannaggini, voglio dire, di cose non si possono nemmeno raccontare per quanto fanno schifo l'insieme di costoro, l'affarismo che li determina, la mancanza di un progetto. E allora dentro questo dobbiamo avere chiaro che se noi pensiamo di poter individuare solamente in quella destra datata, il Partito delle Libertà, i vecchi di AN, oppure che so io, pezzi ovviamente che si sono staccati da lì, che quella è la nuova destra che impera, e lasciar perdere quello che è oggi il PD, la vecchia Democrazia Cristiana, quelli che sono i radicali, cioè questo che sono i pezzi connotati della vecchia istituzione, e non essere fermamente chiari sull'individuazione che le istituzioni, per come le abbiamo conosciuto, hanno fatto il loro tempo. E badate bene, non hanno fatto solo 50 anni di tempo, perché se pensiamo che dobbiamo morire attraverso la democrazia rappresentativa, cioè attraverso il fatto che esistono dei baluardi che sono il Parlamento, sono il Senato, e che lì dentro si sviluppa l'esercizio della dialettica democratica, non abbiamo capito niente. Quando ovviamente le segreterie dei partiti indicano e vorrebbero individuare loro come si fanno le leggi attraverso la decretazione d'urgenza, vogliono indicare loro ovviamente qual è la concezione del benessere o meno, facendo un decreto per il benessere, e quantomeno siamo sempre in grande malessere. Quindi in questa vicissitudine tutto quello che va emergendo e che c'ha come storia tutto quel movimento arretrato di quegli anni in cui la ribellione era più diffusa, noi possiamo andare a individuare la crescita di nuove istanze della democrazia. La crescita di nuove istanze della democrazia, per fare vecchi esempi attuali, vanno dalla No TAV al No Ponte, passando ovviamente per tutte le ribellioni. Il problema reale è come queste ribellioni, che sono vive, sono evidenti, si riverberano, trovano delle forme stabili e delle forme di transitorietà, trovano a capirsi, a riconnettersi, a ricongiungersi, a diventare, come dire, stabilità all'interno di questa storia. Allora noi avremmo dato l'indicazione che è possibile costruire all'interno del contesto attuale un'indicazione di uscita fuori e oltre queste istituzioni. Se siamo in grado di interpretarle queste, riusciamo a fare quel tratto in avanti. Se no, la condizione di una restaurazione complice, cioè bilaterale, può portarci di volta in volta ovviamente a sistemi sempre più autoritari. E badate bene, non dobbiamo avere preoccupazione solamente di un dandy della politica alla Berlusconi, che ovviamente rappresenta questo dandismo, perché badate bene, dall'altra parte o sono dilettanti allo sbaraglio, vedi i prodi della situazione, oppure hanno la stessa logica dentro questo quadro di riferimento. Il problema reale è che loro fanno uso di queste istituzioni, e badate bene che dentro queste istituzioni, non voglio ricondurvi solamente che anche all'interno delle istituzioni democratiche sono nati i fascismi e i nazismi, il Mussolini, leader della situazione, sono nati all'interno delle democrazie, sono stati votati dalle democrazie. Badate bene che i costituenti, in quelli due anni, un anno e mezzo di assemblea costituente, volevano, era pronto di scrivere una premessa alla Costituzione. La premessa alla Costituzione si chiama diritto di resistenza. Io lo consiglio sempre a coloro i quali studiano scienze politiche, giurisprudenza, scienze sociali. Andatevi alla Corte Costituzionale, andate al Parlamento, tirate fuori tutti i pezzi di carta della nascita della Costituzione. Trovate un enorme fascicolo, sono tre pili di fascicoli in cui c'è il dibattito sul diritto di resistenza. Il diritto di resistenza doveva essere iscritto a premessa dell'articolo 1 della Costituzione. C'era un accordo tra Partito Comunista, Partito Socialista e la stessa Democrazia Cristiana per iscriverlo. Che diceva l'articolo a premessa? Diceva che anche in democrazia, anche in un Parlamento eletto dal popolo, anche in un governo eletto dal Parlamento, eletto dal popolo, può nascere a un certo momento un satrapo, può nascere ovviamente un dittatore, e allora è diritto del popolo di abbattere il dittatore con tutti i mezzi possibili. Se non si è in grado di capire questa lezione, e questa lezione non la scrivevano i violenti, gli autonomi, gli anarchici e cazzi vari di questa natura, ma la scriveva Aldo Capitini. Aldo Capitini è un umbro ovviamente che ha sempre fatto le marce per la pace, un non violento eccetera eccetera, ma che ha capito la valenza, che quanto è fragile questa democrazia rappresentativa, questa democrazia borghese, e che dunque in questa vicissitudine, laddove non dobbiamo stare a pensare che ci sono dei passaggi che fa uno più uno più uno, noi dobbiamo capirne i prodromi di quello che sta accadendo. Quando la società è precarizzata e quindi è diventata succube e suddita, quando la situazione dei diritti fondamentali vengono meno strada facendo, quando si arriva ovviamente a ripristinare le leggi speciali come questa del pacchetto di sicurezza, come la legge razziale e tante altre di questa natura, beh, attenzione, che allora è da un pezzo che i compagni e le compagne, i più giovani e l'indicazione dei più vecchi che non si sono rincoglioniti, è ora che indicano ovviamente la strada del diritto di resistenza, e non la resistenza vista al passato, non un antifa qualsiasi per cui io viva la resistenza, viva il 25 aprile, quello è scritto nella storia, ma la mia resistenza è nell'attualità, è nel costruire ora e oltre un altro tipo di società. E non ve lo sto a indicare perché nasce dalle cose correnti, le cose sono state già dette anche da te eccetera, le indicazioni che vengono avanti su che riappropriarsi, perché io perché devo soccombere se addirittura nella carta magna del nostro contratto sociale, nella nostra Costituzione, è scritto che io ho tutti i diritti fondamentali nati dalla rivoluzione borghese francese del 1789, poi perché c'ho fame vado a rubare dentro il supermercato, ma restano, ma che sei scemo? Voglio che tu mi dovresti indicare la strada, ovviamente che me lo devi dare, tu vado a occupare la casa, tu mi arresti perché io vado a occupare la casa. Mi vado a riapprovare del reddito e tu mi arresti perché c'ho questo. Mi oppongo alla forza bruta di quei quattro figli di buona donna in divisa e tu mi arresti ancora una volta. Ma dove? Ma dove da questo punto? Allora c'è bisogno ovviamente di ragionare su questi passaggi e dentro questi passaggi creare le condizioni, spesso lasciando perdere molti velleitarismi in cui ci siamo incappati tutti quanti e varie stagioni della nostra vita politica, ovviamente soprattutto in gioventù, ma non c'è nessun atto d'accusa nei confronti della gioventù eccetera. C'è bisogno di perdere, come dire, l'assetto del proprio orticello, e questo è un passaggio che continuiamo a dirci costantemente, capire l'essenza della cosa, capire la forza ovviamente motrice che ci aspetta, a maggior ragione dove si sono rotti gli argini. Ma gli argini, badate bene, non si sono rotti solo con l'89, col crollo dell'URSS eccetera, che a qualcuno potrebbe essere anche nostalgico. Gli argini si sono rotti strada facendo, in cui non c'è più compatibilità. Trovatemelo, dove sta qui un ex comunista che oggi sta nel PD e mi dice che ci sta bene nel PD? Trovatemelo un rifondarolo che mi ha detto ovviamente viva Bertinotti e poi si è trovato Bertinotti come lacchè del capitalismo. Trovatemelo un verde ovviamente che va a leccare il culo tutti i giorni alle centrali nucleari, no, quelle no magari, ma i rigassificatori, all'acqua, eccetera. Cioè, allora tutti gli argini si sono rotti e dentro questa rottura degli argini c'è bisogno di una grande liberazione. E dentro questa grande liberazione compete alle forme collettive, ma anche alle singolarità, a ridare forma ovviamente e coraggio ad una vicenda collettiva, ad una vicenda che ci vede protagonisti, e qui ne vedo tanti davanti agli occhi miei. Il problema è crederci in questo percorso, perché crederci significa mettere insieme una piattaforma, mettere insieme una piattaforma significa rendere subalterni chi è dentro quella piattaforma, appunto lasciando da parte le proprie picciolerie, le proprie piccoli interessi di bottega che tanto non pagano da questo punto di vista. Quindi c'è veramente un orizzonte molto vasto davanti, la preoccupazione di quello che sta avvenendo in questo paese c'è tutta quanta, ma è ora appunto di dare luogo a questa nuova forma di committenza. Vi ringrazio.
Ci sono altri interventi?
Salve a tutti, sono un compagno della rete antifascista metropolitana di Roma. E la crisi è svolta a destra, la crisi è deriva autoritaria. E sulla crisi intanto bisognerebbe dire che si dice molto in giro che questa crisi è passeggera, ci dicono tutti i giorni che l'anno prossimo andrà già meglio, non si capisce come si fa ad andare dal meno 5% del PIL oggi all'uscita dalla crisi l'anno prossimo. Gli analisti più avveduti dicono che probabilmente questa crisi sarà molto molto lunga, che probabilmente segnerà questa generazione, e che in qualche modo ci sarà un meccanismo di crolli continui intervallati da piccole riprese seguiti da crolli conseguenti, e per cui si pone un problema. Uno, che questa crisi non è semplicemente una crisi finanziaria, per cui si dice che la crisi c'è un distacco fra l'economia reale e quella virtuale. In realtà la bolla speculativa finanziaria è stata finanziata dai mutui sulle case, è stata finanziata dalla carta di credito per tutti, è stata finanziata in qualche modo dai soldi di coloro che sono le classi subalterne. Perché in qualche modo il meccanismo della finanza si è sostituito in qualche modo al welfare, e per cui ci ha pensato la finanza privata a distribuire in qualche modo un reddito a tutti quanti. Questo rastrellamento di risorse ha consentito in qualche modo lo svilupparsi di questa bolla finanziaria. Poi è successo che la gente, specialmente negli Stati Uniti, ha cominciato a non avere più i soldi per pagare il mutuo, ha cominciato ad andare sotto con le carte di credito, eccetera, 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 e a cascata ci troviamo adesso in questa situazione qui, per cui diciamo che non c'è poi così tanta differenza fra la cosiddetta economia virtuale e quella reale, per i meccanismi diciamo del capitalismo contemporaneo. Se la crisi sarà lunga, quindi se la situazione andrà sempre peggio, se i livelli di reddito continueranno a scendere, se la mancanza diciamo di lavoro e conseguentemente di reddito sarà sempre più forte e più drammatica, come intende governare il capitalismo contemporaneo questa situazione che creerà evidentemente delle grosse sacche di disagio sociale e probabilmente dei grossi conflitti? È evidente in qualche modo che questi non hanno intenzione di applicare politiche distributive del reddito. l'intenzione sembrerebbe quella contraria. Se l'intenzione sarebbe quella contraria, come, quale sarà la forma di governance della crisi nei, nei prossimi anni? Qui c'è da dire che per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, perché poi in realtà noi siamo nel continente, non siamo semplicemente l'Italia, siamo l'Europa, c'è da dire che stanno succedendo delle cose, che di fronte a quella che è in qualche modo l'alleanza strategica che si sta verificando fra Stati Uniti e Cina, perché le economie sono ormai strettamente connesse e se crolla l'uno crolla pure l'altro, si sta verificando che si sta creando invece da questa parte del mondo in qualche modo una specie di alleanza strategica fra l'Europa e la Russia di Putin, perché le economie sono sempre più compenetrate, perché la Russia c'ha gas, petrolio che l'Europa non c'ha, perché l'Europa c'ha la tecnologia, la ricerca che la Russia non c'ha, e paesi come la Germania, come l'Italia, come la Francia stanno investendo tantissimo in quella direzione. L'ultimo segnale è anche quello che la gara per l'Opel è stata vinta dalla Magna, che è un'impresa che ha capitale russo ed è sponsorizzata da Putin. C'è da dire che Berlusconi è un grande amico di Putin, c'è da dire che la Merkel e anche l'SPD tedesca stanno in ottimi rapporti con Putin, sia perché ne ricevono il gas, sia perché stanno investendo tantissimo. C'è la possibilità nel giro di qualche anno che si arrivi a una integrazione economica e politica con la Russia di Putin, che in qualche modo è un paese di democrazia formale, è in qualche modo un paese che potrebbe anticipare la forma di governance della crisi nell'intero continente. Cioè, formalmente c'è la democrazia, ma nei fatti non c'è spazio per l'opposizione di nessun tipo, né politica né sociale. Se la situazione è questa qua, è chiaro che c'è un problema. Che cosa si può fare quindi nel futuro? C'è il problema che io sono abbastanza d'accordo invece che la destra è riuscita a coagulare un corpo sociale di massa che si è creato intorno agli interessi di soggetti sociali, che sono quelli che poi sono i soggetti sociali, diciamo, egemoni. È evidente che noi invece siamo in una situazione in cui facciamo fatica a identificare un corpo sociale che sia in grado di opporsi e all'interno del quale noi siamo in grado di provare a esercitare, diciamo, l'egemonia. C'è il problema che bisognerebbe forse cercare di identificare quali sono i nuovi soggetti sociali che in qualche modo possono diventare soggetti sociali di riferimento, un po' come negli anni 60 è stata, diciamo, l'operaio massa, che trovandosi nei punti alti di sviluppo del capitalismo, nel momento in cui si trovava nei punti alti di sviluppo del capitalismo, è stato in grado di determinare dei rapporti di forza, perché andava a bloccare e a mettere in discussione il controllo di quei punti alti. Bisognerebbe forse cercare di capire oggi quali sono quei punti alti dello sviluppo, forse il cosiddetto capitalismo cognitivo, probabilmente la mercificazione del territorio e quindi la formazione delle nuove delle nuove privatizzazioni del bene comune. Probabilmente sono questi i punti alti, questi due punti, perché io penso che non necessariamente i ribelli sono i poveri, non necessariamente sono quelli che stanno peggio, quelli che possono essere la punta di lancia, diciamo, di nuove ipotesi di società, di nuove ipotesi di costruzioni sociali. Rispetto a questa serie di problemi è chiaro che una pratica dell'antifascismo oggi si deve porre, oltre che al problema dei fascisti, il problema di una governance della crisi che è impostata su direttrici di autoritarismo che possono sfociare in brutte avventure. È chiaro che questa cosa si può affrontare però dentro la complessità della questione sociale, perché l'antifascismo non è una cosa a sé stante, non è un problema fra noi e i fascisti. È chiaro che quindi dentro le lotte sociali di nuova generazione che si può avere una pratica di fascismo, di antifascismo contemporaneo, quindi non nostalgico, non legato semplicemente alla memoria. È chiaro che c'è bisogno quindi di ricreare pure dei livelli di unità fra i vari spezzoni che subiscono questo tipo di deriva, sia da coloro che subiscono la governance della crisi sociale sotto determinate direttrici, sotto quei settori che subiscono la restaurazione culturale. È chiaro che negli ultimi tempi questa unità si è vista poco, spesso si hanno livelli di mobilitazione sui diversi aspetti che sono settoriali, parziali. Si fa la manifestazione contro il pacchetto sicurezza, però poi non ci sono gli operai che subiscono i licenziamenti, oppure non ci sono quei comitati di lotta che sul territorio subiscono la privatizzazione del bene comune. E questo vale per tutte le varie situazioni. Quindi sono d'accordo su quello che diceva Vincenzo prima, sul fatto che l'unità si crea a partire di questi spezzoni di nuova società costituente che si verificano, perché noi dobbiamo vedere la situazione futura non semplicemente in termini di problematica, ma anche in termini di opportunità, non soltanto come l'orizzonte buio, ma anche come la possibile luce che invece si intravede. Non dobbiamo quindi essere necessariamente pessimisti sul futuro. Se c'è la possibilità di valorizzare quei nuovi pezzi di società costituente che possono mettere in discussione il progetto del capitalismo contemporaneo. È chiaro che questo deve avvenire dentro una situazione di conflitto e non dentro una situazione di concertazione. E per cui l'unità nel conflitto come concetto generale, secondo me.
Sono altri interventi?
No, una cosa molto molto in breve, insomma, visto che una cosa molto in breve, visto che appunto il tavolo appunto è iniziato tardi, quindi deve anche chiudere giustamente, però il dibattito a questo punto secondo me deve continuare in altri tavoli, cercando di catturare quella che è la suggestione lanciata dai due relatori, insomma la domanda appunto che diceva Vincenzo, il che fare. Senso, se noi oggi abbiamo lanciato un messaggio, no? di unitarietà conflittuale, come diceva Francisco prima, delle lotte sociali, perché l'antifascismo vive nelle lotte sociali, allora dobbiamo cercare di capire come fare a cercare di propagandare questo messaggio politico, cioè a far prendere forma da questo meeting antifascista un certo tipo di messaggio e di innovazione, o di comunque di tentata innovazione della metodologia politica di quello che noi stiamo facendo qua, di quelle che sono le proposte che vogliamo portare avanti per una nuova lotta, cioè per un modello nuovo di lotta antifascista, che è appunto uguale alle lotte sociali che portiamo avanti ogni giorno. Questa cosa qua la facciamo però cercando di mettere chiaro il piano su cui siamo. Io mi trovo in disaccordo e accordo con tutti e due i relatori su quello che è la definizione di autoritarismo, chiamiamolo così, non propriamente fascismo oggi. Non mi piace la definizione toyottiana di blocco reazionario di massa, preferirei la definizione più gramsciana di rivoluzione passiva, che invece ha il portato culturale non tanto del fascismo ma di un autoritarismo. Naturalmente siamo lontani da tutte e due le definizioni, anche quella che ho dato io, perché siamo in una fase di trasformazione dell'attuale, non siamo in una fase definitiva in cui c'è un consenso, perché queste due definizioni avevano in sé la logica del consenso di un popolo o di una parte di esso a maggioranza, della parte di esso, perché comunque il fascismo in Italia ha fatto identità, ha fatto cultura, era maggioritario. Non siamo in questa fase qua, non siamo neanche però in una fase che diceva Vincenzo, insomma, una lotta fra borghesie in cui c'è una fase di restaurazione contro la sinistra, perché appunto, visto che siamo in una fase di passaggio, c'è già un nucleo di consenso, non c'è un consenso complessivo e totale. Allora noi in questo cuneo ci infiliamo, lo apriamo, squarciamo il sistema societario con quelle che appunto sono le nostre lotte sociali. Io così vedrei la lettura di questa fase qua, il cuneo che è dato dalla crisi economica, una crisi, come diceva Marx, come la rivoluzione, socialismo o barbare, insomma, si vince o si perde, non è dato per scontato che, visto che c'è la crisi, appunto la sinistra riesce a vincere, perché la sinistra è portatrice dei valori della classe, dei più deboli, del proletariato, quindi visto che c'è la crisi vince, anzi no, ci potrebbe essere pure un'involuzione peggiore, appunto, ad arrivare ad un, non dico al fascismo in sé, ma almeno un regime come quello che c'è in Russia oggi, che appunto Berlusconi vuole balbettare e portare avanti. In questo cuneo c'è una nostra grande autocritica da fare. Noi ci fermiamo qua, cioè noi ci fermiamo qua e non riusciamo ad andare avanti se non continuando a resistere con le nostre lotte sociali, che non sono lotte di resistenza contro un sistema di società, ma sono lotte di resistenza sulla nostra, per la nostra sopravvivenza, purtroppo. Questo è brutto della situazione, insomma. Quindi la scommessa, come diceva pure il radio, io ero uno di quelli che dice il radio delle lotte sociali, c'era. È vero che noi oggi, non l'hai detto, però insomma, noi, cioè, a sinistra ha perso molti pezzi, non solo i partiti di massa, ma anche il movimento ha perso molti pezzi, appunto, di quelle che erano le lotte sociali in Italia. La lotta della casa, la lotta sul conflitto abitale-lavoro, eccetera. Le ha perse a livello nazionale, le ha perse come linea guida a livello nazionale, perché oggi si assiste ad una schizofrenia di tante lotte, di tanti piccoli passaggi che nascono e muoiono. Però esistono anche dei focolai, cioè esistono delle lotte, dei compagni, degli spazi, esistono delle linee guida che viaggiano in maniera appunto parallela, come e non si incrociano mai su diverse città, su diversi, perché alla fine materialmente così si agisce, no? su comunità, su quartieri, su alcune città. Alcune città fanno una cosa, altre ne fanno altre, eccetera, eccetera. Non si riesce a creare appunto questa unitarietà che deve assolutamente passare a livello nazionale. Perché comunque già a livello locale, cioè, cercando di prendere a livello locale quello che è una consapevolezza che comincia a crescere, cioè il ritorno nei quartieri, il ritorno nelle periferie delle città, il ritorno appunto, dicevi tu, di mettere le mani e la merda e cominciare insomma a lavorare realmente. Queste cose nelle città stanno cominciando a prendere piede piano piano, cominciando a prendere piede contro le teorie, insomma, lasciamo perdere, insomma, che hanno avuto un proprio fallimento sulle dell'impero, delle multitudinalità, eccetera, eccetera. Questo io sono stato d'accordo. Non ce n'è un'altra. C'è invece un sentimento, io lo leggo più così, un sentimento di voglia di resistenza, un sentimento che si capisce dalle legnate, dalle bastonate che abbiamo preso moralmente e fisicamente nel ritornare appunto nei quartieri, perché appunto quello che era, ce lo dicevamo prima, al dibattito di prima, il nuovo fascismo non è un fascismo in divisa, non è un fascismo in manganello, ma è un fascismo, è un clima di autoritarismo che non leggiamo quello come consenso alla società, però è appunto il percorso che sta cominciando a prendere dai ragazzi di strada, i ragazzi del muretto, i ragazzi di periferia, che agiscono non tanto con la tessera in tasca, non da militanti, ma agiscono con una propensione, con un'attitudinarietà ai valori fascisti, autoritaristi, sessisti, patriarcali, eccetera, eccetera. Quindi la voglia di ritornare ai territori ce l'abbiamo, dobbiamo capire come questa voglia diventi una linea di conduzione della lotta sociale. Questo è quello che dobbiamo capire, e questo lo dobbiamo capire cercando di portarla avanti, appunto cercando di rompere, giustamente Vincenzo dalla sua esperienza lo diceva, avrà visto migliaia di piccoli orticelli che nascono e muoiono come basilico senza l'acqua, insomma. Quindi non ci stanno risposte. Questo secondo me è un intervento, il mio, di visualizzazione di una strada che dobbiamo tutti ancora cercare di percorrere, però capendo come, capendo quali sono le linee, cioè se è necessaria un'organizzazione, se è nazionale oppure un'organizzazione più labile, un connettivo, una rete, un qualcosa che però comincia a prendere di petto queste necessità qua, magari non tanto con le grandi con le grandi strutture, aree di movimento che viaggiano ancora purtroppo oggi sui propri binari, ma magari i piccoli riescono a portare avanti un altro tipo di messaggio che si spera riesca a rompere, perché è coerente con quello che succede oggi in questa società.
Vincenzo, alle 7 dovevamo chiudere, quindi...
Niente, vi ringraziamo, cioè, visto che siamo rimasti fra pochi intimi del dibattito. Una notazione: giustamente i compagni dicevano che questo, vabbè, al di là del tempo che abbiamo avuto ristretto e quant'altro, è un dibattito aperto, ovviamente, cioè è un dibattito che riguarda il problema della soggettività in Italia e riguarda anche i vari spazi di dibattito che si potranno aprire, cioè, come ho detto, dal mondo del sindacalismo di base, quello dei centri sociali, dei movimenti, delle lotte specifiche. Cioè, io credo che questo tipo di tensione attraversi oggi in Italia gran parte del movimento, cioè, quindi non solo una dimensione meramente volta al passato, cioè dei vari mondi antichi che ci portiamo dietro, ma con una proiezione che guardi avanti. Questo, come diceva il compagno prima, sarà foriero di nuovi modelli organizzativi, di nuove aree, di nuove reti, quello saremo noi nella prassi a determinarlo, credo. Grazie a tutti.